Ci stiamo occupando dell'idea dell'infinito in noi, come la possibilità di pensare tale pensiero, considerando la coscienza nella sua non intenzionalità. L'intenzionalità è legata alla costituzione noetico-noematica. Ma abbiamo visto che a Dio ci si può rivolgere con l'atteggiamento della devozione, si è votati verso di Lui, verso questo nostro pensiero che è il più profondo ed è quello che sorregge ogni altro pensiero, il pensiero dell'infinito, più antico del pensiero del finito. Pensiero più arcaico del cogito, ciò che può fondare la possibilità stessa del cogito. Questo Dio che, come vuole Levinas, secondo la definizione biblica, ama lo straniero. Dunque, il concetto di estraneità riguarda immediatamente la nostra esperienza di devozione all'uomo e a Dio. L'altro mi è esterno, altri mi sovrasta e io sto in questa relazione che è di responsabilità per l'altro uomo e da qui a Dio. Anche nei suoi quaderni della prigionia, Levinas ha in maniera molto interessante tentato di tracciare un'idea di amore diverso da quello tradizionalmente considerato come platonico. La modalità platonica è quella della mancanza, della separazione. Per Levinas questa dimensione invece riguarda il desiderio che anche qualora colmi la propria mancanza non smette di ampliarsi, di crescere, e ciò è possibile perché il suo rimando è infinito. Quindi non è la mancanza, ma è proprio la devozione. Vi faccio un esempio, ma uno tra i tantissimi, tratto dai quaderni della prigionia. A fianco della dualità insormontabile dell'eros, fusione, in che senso? Situazione dialettica di partecipazione di due soggetti allo stesso sentimento. Sentimento che non è né oggetto né situazione, non un'idea comune. Di conseguenza partecipazione che non è né Einfühlung, come avrebbe voluto Husserl, né estasi mistica. Pluralità, pluralità delle persone, pluralità dei modi di porsi. L'intervallo, come ci ha insegnato Platone, e la sua potenza di felicità spiegano la felicità di essere due. Nell'amore l'essenziale non è che c'è unione di due esseri, ma che ci sono due esseri. Questo appuntava il prigioniero Levinas nei suoi quaderni. Ora consideriamo, al di là della potenza di questi appunti, ne leggo ancora uno, quanto c'è di essenziale in tutti i bisogni e anche nell'eros, e che dopo si riaprono gli occhi. Sono ricchi di esperienza intensa, di confronto con il vissuto. Tutte queste osservazioni e considerazioni di Levinas, la mia esistenza non fluttua in aria. Occorre situarsi sulla terra. Questo fa la filosofia di Levinas. E noi con lui vogliamo cominciare a ripercorrere questo itinerario, che è un itinerario comunque accomunato dall'istanza erotica che era propria di Platone. Non a caso, nella mia edizione di Dio che viene all'idea, sono a pagina 31, forse voi avete un'edizione più recente, io mi sto comunque riferendo al secondo saggio raccolto nel volume Dalla coscienza alla veglia. E vedete, a esergo di questo secondo saggio raccolto in questo volume vi è un versetto del Cantico dei Cantici: dormo, ma il mio cuore veglia. E il rimando al libro erotico per eccellenza della tradizione biblica, il libro che celebra questa passione amorosa che non si placa, che non viene meno neanche nel sonno. Dormo, ma il mio cuore veglia. Anche nel sonno l'io resta se stesso e resta nell'unità con l'amato. Ora riprendiamo insieme la lettura del testo levinassiano, cercando di considerare che cosa significhi per un autore che sta inseguendo l'idea di Dio mettere a frutto la filosofia del suo maestro, che è stato il grande Husserl, quindi l'ideatore della fenomenologia novecentesca. E questo è l'incipit del saggio. La fenomenologia husserliana interviene al livello dell'umano, là dove ragione significa manifestazione degli esseri a una conoscenza vera, preoccupata della loro presenza in originale, della loro presenza nella propria identità di esseri o della loro presenza in quanto esseri. Zu den Sachen selbst era il motto dei fenomenologi. Torniamo alla cosa stessa, ma Sache non è la cosa nel senso dell'oggetto materiale, è la cosa come questione, come domanda, come ciò che in maniera molto concreta ci chiama in causa. Quindi la fenomenologia husserliana, che voi avrete studiato variamente e vi sarete anche, come tutti i lettori di Husserl, spaventati per questa capacità di astrazione straordinaria, in realtà Levinas ci insegna a leggere, a comprendere quanto di presenza umana in originale, quanto richiamo alla Sachlichkeit, alla causalità, alla presenzialità ci sia in quella scuola di pensiero. Che gli esseri possano apparire, la manifestazione d'essere, questo che da sempre stupisce la filosofia. Noi veniamo fuori, noi ci siamo, ci fenomenizziamo. Siamo esseri che manifestano, che si manifestano, che nelle immagini gli esseri offrono solo la rassomiglianza invece della propria identità, che le immagini li ricoprano, o si stacchino come delle bucce, che si possa essere rassomiglianza e perciò somiglianza, che di tutti i regimi dell'apparire, l'apparenza sia il rovescio sempre possibile. Tutto ciò, fin dai primi passi della filosofia, sarebbe indicare una insicurezza del razionale. Su che cosa ha presa la razionalità? Sull'apparire, su ciò che si manifesta. La ragione, in quanto modalità della conoscenza, avrebbe da diffidare di certi giochi che l'ammagliano, sarebbe tenuta alla vigilanza per sventare le illusioni. Non bisogna dormire, occorre filosofare. Trovo straordinario questo richiamo, potremmo davvero metterlo a motto del nostro corso. Non bisogna dormire, occorre filosofare. Occorre che la nostra ragione sia vigile. E notate anche l'importanza della nota 1, in cui Levinas precisa questo: Parlare di insicurezza della ragione non è ammettere implicitamente una ragione in forma di lucidità che si esercita nella luce dell'essere, ma minacciata dalla inconsistenza possibile dell'essere manifestato, minacciata dall'illusione? E tuttavia, nel presente saggio, si contesta precisamente questa interpretazione ontologica della ragione. Dunque sarà un saggio dichiaratamente anti-heideggeriano, tanto per capirci, per incamminarsi verso una ragione intesa non come coscienza lucida, assolutamente sveglia, sveglia di quella lucidità meridiana, che è la coscienza puramente intenzionale, la coscienza che presiede alla creazione del concetto, per intenderci. No, qua Levinas muove verso una ragione intesa come veglia in cui obiettività e obiettivazione si levano solo a una certa profondità, laddove il sonno non è ancora dissipato. Il linguaggio provocatorio che ho utilizzato rimane ontologico nella sua struttura, certo, ma ciò significa che il livello di lucidità a cui giunge il risveglio non è qualsivoglia e che è indispensabile al risveglio. Bisognerà mostrarlo più avanti. Vedete quanta fatica fa il linguaggio, di questo si era per l'appunto già accorto Heidegger, anche lui alla scuola di Husserl, non a caso il suo Essere e Tempo rimase opera incompiuta, gli mancava il linguaggio. Mollato, lasciato cadere il linguaggio della ontoteologia, il linguaggio della piena visibilità dell'essere, che piena in realtà non è mai, e quindi l'illusione cade, ecco che occorre rivolgersi alla comprensione della coscienza in una maniera che non sarà dicibile da un linguaggio soltanto ontologico. Che questi giochi incantatori, che scrive Levinas, possano aver luogo nella ragione stessa e senza urtare contro il suo moto razionale, che ci sia necessità contro la lucidità stessa di un esercizio della ragione altro dal suo esercizio spontaneo e non prevenuto, che ci possa essere necessità di vigilanza contro l'evidenza. Sembrano ossimoriche queste espressioni. È urtante questo incipit levinassiano, ci sta dicendo che noi cerchiamo una ragione più alta nel suo esercizio di quella alla quale siamo abituati, contro i suoi sogni in pieno giorno, una ragione che si illude non perché addormentata, ma perché piena di illusioni. Detto altrimenti, che ci sia necessità di una filosofia distinta dal buon senso e dalla ricerca scientifica. E questa peraltro è la novità del criticismo. Dunque, niente di nuovo sotto il sole, ci sta dicendo Levinas, che qui affermiamo sembra così innovativo, così urtante, così mai detto. In realtà è più di due secoli che Kant ci ha insegnato, dice Levinas, a pensare l'utilizzo della ragione in maniera che essa sia distinta dal buon senso. La filosofia diverge, si separa per essere tale dal buon senso comune. Non è altrimenti filosofia, non comincia neanche. Il buon senso comune è ottuso, basta a se stesso, non sente ragioni. È chiuso in una ovvietà data. La filosofia comincia nella misura in cui interroga il dato, reputato ovvio, per scoprire un'ovvietà più radicale, ma qualcosa che certamente è lì, ma che non era stata indagata. Dunque, filosofia distinta dal buon senso e filosofia distinta dalla ricerca scientifica. Questo è un altro elemento da guadagnare come imprescindibile vantaggio del filosofare. La filosofia ci insegna la capacità della ragione di essere critica contro ogni paradigma, perché lo riconosce appunto un semplice modello, non lo scambia con la verità. Oggi il buon senso comune ci dice che quella cosa è scientificamente provata, dunque è indiscutibile, dunque è indubitabile. La ragione filosofica è lì come una sentinella per richiamarci immediatamente all'ordine e farci distinguere ciò che è modello, ciò che è paradigma, e limitatamente tale avrà una valenza, ma anche per l'appunto un suo confine interno, e la ragione è ben più alta, ben più ampia, ben più profonda, e non può confondersi nel suo esercizio di dubbio e di ricerca del vero con un risultato sempre oggettivante e sempre limitante nel senso riduzionistico del termine, come può essere un obiettivo raggiunto da un'indagine scientifica. Filosofia distinta dal buon senso e dalla ricerca scientifica. Il kantismo è stato il momento decisivo di questo appello per una filosofia differente dalla scienza. La filosofia non è fatta per illustrare la scienza, la filosofia è fatta per renderci conto della meraviglia che la scienza ci può offrire, ma per essere assolutamente guardinghi rispetto a qualunque illusione scientista. Della malizia radicale della buona fede, una ragione innocente rispetto a ogni sofisma. Il filosofo non si lascia abbagliare da queste certezze, anche molto raffinate. Husserl chiama tutto questo una ingenuità. E ricordate che Husserl aveva innanzitutto una formazione matematica, ma è proprio questa logica che si fa filosofia che ci rende capaci di seguire questi maestri di una razionalità più alta. La scienza non basta, come non basta il buon senso. Cito Levinas, come se la razionalità, cioè secondo l'accezione occidentale, l'assorbimento della conoscenza da parte dell'essere, fosse ancora una ubriacatura. Quando crediamo di essere capaci di usare la nostra ragione come buon senso, come scienza, noi siamo simili a degli ubriachi. Come se tutta eretta nella propria lucida vigilanza, questo fa la ragione della scienza, la ragione del buon senso, ritiene di essere assennata, lucida, sobria, dunque non ubriaca. Badate bene che se andate a rileggervi Platone, troverete nei suoi dialoghi, nel Simposio ad esempio, poi nel Fedro, questo rimando alla assennatezza, alla sobrietà, dunque a questa supposta lucidità mentale, una critica, viene fatta una enorme critica, come un errore nel quale ingenuamente si cade. No, non chi è così reputato assennato è capace di essere creativo, di essere filosofo, di essere un artista, un buon governante, un uomo di vero sapere. Occorre la mania, che non è la nevrosi della psicologia moderna. Occorre essere appassionati, amanti della sapienza. Allora i confini si aprono, allora si dischiude questa capacità critica che non si lascia bloccare dentro una presa riduzionistica della realtà, della vita. Quindi una coscienza che è ancora un'ubriacatura nella lucida vigilanza. La ragione che identifica l'essere è come se dormisse in piedi o camminasse sonnambule e ancora sognasse, come se nella propria sobrietà fermentasse in essa ancora qualche vino misterioso. Sia questa vigilanza, sia questo dogmatismo continuano a essere interpretati come saperi più estesi, più chiari, più adeguati. Questo è il nostro problema. Non può essere così. Il fatto che la ragione possa essere ingenua e ancora insufficientemente sveglia, che debba diffidare della propria sicurezza. Vediamo quanta boria nella pretesa scientista del sapere. Il sapere scientifico è fondamentale, ma non basta. E non basta perché occorre che esso sia perennemente verificato, guardingo su se stesso. e soprattutto non limitato alla sola indagine scientifica, non può essere limitata soltanto a ciò che una determinata scienza si propone di fare. Quindi saperi più estesi, più chiari, più adeguati. Diffidare della propria sicurezza, ogni scienza deve diffidare della propria sicurezza, e questo si rivela in Kant nell'avventura teoretica, bello chiamarla questa avventura teoretica, è anche la nostra, quella che stiamo tentando di fare insieme, avventura teoretica in cui la ragione è investita dalla missione di verità e si adopera per scoprire l'essere. Ma è ancora la presenza dell'essere in quanto essere o la lucidità della rappresentazione che in Kant costituisce la misura della sobrietà, della disubriacatura e della vigilanza.